Il seguente messaggio è stato originariamente predicato da John MacArthur a Grace Community Church nel sud della California. John è pastore, autore ed insegnante di Grace to You, ministero mediatico di insegnamento biblico, responsabile della produzione e distribuzione delle sue risorse in tutto il mondo. La traduzione di questo messaggio è resa possibile da Grace to You e i suoi sostenitori. Dopo questa lezione riceverai alcune informazioni sul come contattare Grace to You. Ed ora, rilasciando la verità di Dio un versetto alla volta, ecco l'insegnante della Bibbia di Grace to You, John MacArthur.
Questa sera, di nuovo, arrivando al tempo nella parola di Dio, voglio attirare la vostra attenzione a 1 Pietro capitolo 1. 1 Pietro capitolo 1. Questa mattina abbiamo considerato i versetti dal 3 al 5. Questa sera, proprio come abbiamo fatto la scorsa settimana, vogliamo andare avanti ai versetti che vanno dal 6 al 9. 1 Pietro 1, 6 al 9. Il tema di Pietro è la gioia della salvezza. Esce da quella meravigliosa dossologia di lode a Dio nei versetti dal 3 al 5 e dal versetto 6 dice: in questo voi esultate grandemente, e chiama a render lode a Dio per la salvezza, per quella gloriosa eredità eterna che appartiene al credente. Cominciamo di nuovo e voi seguite mentre io leggo i versetti dal 6 al 9. In questo voi esultate grandemente, anche se ora, per un breve tempo, se necessario, siete afflitti da varie prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, benché provato col fuoco, risulti a lode, gloria e onore alla rivelazione di Gesù Cristo. E benché non lo abbiate visto, lo amate, e pur non vedendolo adesso, ma credendo in Lui, esultate grandemente di una gioia ineffabile e piena di gloria, ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime vostre. Chiaramente il soggetto qui è la gioia. Nei versetti 1 e 2 l'indicazione è che coloro che appartengono a Cristo sono eletti da Dio. I versetti dal 3 al 5 ci dicono che quella scelta sovrana di Dio, fondata sulla sua grande misericordia, ci ha fatti nascere di nuovo ad una speranza vivente mediante la risurrezione di Cristo. Perciò ci è stata promessa un'eredità che è la nostra salvezza piena e finale, e quell'eredità non potrà mai perire, non sarà mai contaminata, non appassirà mai, è riservata per noi e noi siamo riservati, conservati per essa, e di conseguenza esultiamo grandemente. La gioia della salvezza è il tema che Pietro ha nel cuore. Sapete, in tutta la scrittura, coloro che conoscono il Signore, coloro che camminano con Dio, coloro che ripongono la loro fiducia in Lui, sperimentano la gioia. Per esempio, se leggeste i Salmi, trovereste che un tema che risuona costantemente nei Salmi è la gioia. Nel Salmo 4, versetto 7, ci viene detto: tu hai messo gioia nel mio cuore. Nel Salmo 5, 11, si rallegrino tutti quelli che si rifugiano in te, cantino sempre di gioia. Nel Salmo 9, versetto 2, io mi rallegrerò ed esulterò in te, o gioirò in te, e canterò le lodi al tuo nome, o Altissimo. Nel Salmo 32, credo che sia il versetto 11, rallegratevi nel Signore ed esultate, o giusti, gridate di gioia voi tutti che siete retti di cuore. Nel Salmo 37, versetto 4, c'è uno molto familiare: prendi il tuo diletto nel Signore, dilettati nel Signore. Salmo 43, versetti 3 e 4, manda la tua luce e la tua verità, siano esse a guidarmi, mi conducano al tuo santo monte, alle tue dimore, allora andrò all'altare di Dio. E poi c'è questa frase meravigliosa: a Dio la mia gioia più grande, e con la cetra ti celebrerò, o Dio mio Dio. E poi pone la domanda: perché ti abbatti, anima mia? Quando avete ricevuto la salvezza, non dovreste mai essere nello sconforto, dovreste sempre sperimentare gioia. Per riassumere il tutto, potremmo dire che è il dovere del cristiano quello di essere gioioso quanto più gli è possibile. Potremmo anche dire che è lo scopo di Dio, il piano di Dio, la volontà di Dio, quella di vedere il fatto che siamo gioiosi quanto più possiamo esserlo. Ora, quindi, sorge la domanda: come possiamo afferrare tale gioia? Tante volte non abbiamo questa gioia, abbiamo quindi bisogno di ascoltare quello che disse Paolo, il comando: rallegratevi, perché ci sono momenti in cui non lo facciamo. Come possiamo quindi afferrare tale gioia? Come possiamo imparare a concentrarci su tale gioia? E Pietro ci dà la risposta, ci dice qui come possiamo veramente rendere reale nella nostra vita quella gioia della salvezza. Ed è una questione di focalizzazione. Dipende veramente tutto da ciò che scegliamo di guardare, da su ciò che scegliamo di concentrare la nostra attenzione. La prima cosa, e venderò diverse, che è la parola prima, è un'eredità custodita. Questa è la prima causa di gioia a cui Pietro fa riferimento. E notatela, al versetto 6 dice, in questo voi esultate grandemente. E ne abbiamo parlato la volta scorsa. Cosa intende dire con in questo? Intende nella salvezza descritta nei versetti dal 3 al 5. Nell'eredità eterna che è conservata nei cieli per voi, che non perirà mai, non sarà mai contaminata e non appassirà mai, poiché Dio vi ha promesso un'eredità custodita, che è la pienezza della vostra salvezza eterna, voi dovreste rallegrarvi. Rallegratevi in questo, che avete un'eredità custodita. In Ebrei, capitolo 10, al versetto 32, ci viene detto, ricordatevi dei giorni passati, quando, dopo essere stati illuminati, avete sostenuto una grande lotta di sofferenza, da una parte essendo esposti come spettacolo pubblico a vituperi e tribolazioni, dall'altra diventando partecipi di coloro che erano trattati in questo modo, però avete sofferto come credenti. Infatti avete mostrato compassione per i prigionieri ed avete accettato con gioia la spoliazione dei vostri beni, perché? Sapendo di avere per voi stessi un possedimento migliore ed un possedimento duraturo. Oh, che grande affermazione! L'autore di Ebrei sta dicendo che voi avete accettato con gioia la confisca dei vostri beni terreni perché sapevate, perché sapete di avere un possedimento migliore, un possedimento duraturo, cioè una proprietà, un possedimento, un'eredità che non potrà mai essere sequestrata e che non potrà mai essere confiscata, non potrà mai essere rubata. Questa è la gioia dell'anticipazione, dell'anticipare la vostra eredità custodita. Miei cari, dovremmo continuamente avere gioia perché nulla potrà mai portarci via la vita eterna e nulla potrà mai separarci da essa. Ora, la seconda fonte della gioia della salvezza che abbiamo notato la volta scorsa non è soltanto un'eredità custodita, ma una fede provata. Questo è così vitale. Versetto 6 dice, anche se ora per breve tempo, se necessario, siete stati afflitti da varie prove, da svariate prove. In altre parole, vi rallegrate anche se state attraversando delle prove? E poi il versetto 7 dice, a motivo della prova della vostra fede. Ora, ricordate che la volta scorsa abbiamo visto che in quel grande versetto, il versetto 6, Pietro ci dà una vera teologia sulle nostre difficoltà, sulle nostre prove, ci dice che le difficoltà non durano, quando dice per breve tempo, ci dice che le difficoltà servono ad uno scopo preciso, quando dice se necessario, Dio le porta perché sono necessarie per la nostra perfezione spirituale, ci dice che portano dolore e che devono farlo, quando dice siete stati afflitti, ci dice che vengono in molte forme, quando dice svariate prove o varie prove, e ci dice anche che non devono diminuire la nostra gioia a motivo di quella piccola frase, anche se adesso o anche se ora. E in altre parole, anche se state attraversando prove, esse non dovrebbero toccare la vostra gioia, hanno scopo, vengono in molte forme, portano dolore, ma questo non dura. È per la vostra perfezione, è per il vostro sviluppo spirituale. Spurgeon disse una volta, i gradini mediante i quali saliamo al luogo della gioia sono di solito bagnati di lacrime. E disse, in mezzo alle ceneri del nostro dolore giacciono le scintille della nostra gioia pronte a divampare quando lo Spirito Santo soffia su di esse. La gioia nasce dal dolore. Ora, perché è così? Come possiamo avere gioia e dolore? Versetto 7. Perché esso prova la validità della nostra fede. Prova la validità della nostra fede. E dimostra che la nostra fede è più preziosa dell'oro, dell'oro che perisce, anche se provato con il fuoco. Abbiamo una fede provata. Ricordate quello che abbiamo detto la settimana scorsa? Che il grande conforto del credente è di sapere che la sua fede è reale. Non provare la vostra fede a Dio, egli già lo sa, ma provare la vostra fede a voi stessi, così che potete riposare fiduciosi su quella fede. A volte una persona viene e mi dice, ascolta, sono un po' insicuro, non so se sono stato salvato, non so se la mia fede è reale. A volte dubito che la mia fede sia reale, non sono certo di essere stato salvato. E molto spesso non c'è nulla che si possa dire per accrescere quella fiducia. Perché quella fiducia verrà quando quella persona attraverserà le prove. E quando queste prove severe arrivano e vanno, e voi continuate a credere e non avete alzato il pugno contro di Dio per poi andarvene, quella è l'evidenza che la vostra fede è reale. E quando avete quella prova, quella verifica, quando la vostra fede è stata messa alla prova, è stata rivelata genuina, allora ci sarà gioia nel vostro cuore, ci sarà esultanza nel vostro cuore e potrete veramente rallegrarvi. Io mi rallegro in una fede provata, che per me è molto più preziosa dell'oro. Anche quando è stato provato con il fuoco stesso. Il fuoco non può toccare il tesoro di una fede provata. Non vi rallegrate forse in questo? Non vi rallegrate nella certezza del fatto che la vostra fede è reale, che la vostra salvezza è reale e che la vostra eredità si compirà veramente? Ora passiamo quindi al terzo pensiero. Pietro, nel darci ragioni per la gioia, ci ricorda che una fede provata, insieme ad un'eredità custodita, dovrebbe spingerci a rallegrarci continuamente. Poi, in terzo luogo, ci introduce un'altra realtà molto importante ed è un onore promesso. Un onore promesso. Io credo che al versetto 7 egli ce lo esponga in termini magnifici. Dice: la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, benché provato con il fuoco, risulti a lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Vi rallegrate nella vostra eredità custodita, vi rallegrate nella vostra fede provata e ve lo dico, vi rallegrerete anche nell'onore promesso. Io mi rallegro quando guardo avanti, mi rallegro nella prospettiva di ciò che Dio ha per me nel futuro, per la sua grazia. Ora, una questione tecnica qui in questo versetto, la parola affinché, all'inizio del versetto 7, hina, con il congiuntivo nel greco, indica scopo. E ciò che sta dicendo qui è che la prova della vostra fede, e poi descrive la fede come più preziosa, ma è la fede che sarà trovata risultare in lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Quindi non è solamente la gioia di una fede provata, ma è la gioia della ricompensa anticipata. La prova della fede qui non è il pensiero principale, la prova della fede non è lo scopo. La prova della fede è il mezzo, lo strumento verso lo scopo, il mezzo verso il fine, il mezzo verso la meta. E la meta è lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Questa è la meta, la vostra ricompensa eterna. Dunque, esultate grandemente a motivo della vostra salvezza eterna. Esultate grandemente attraverso tutte le difficoltà, tutte le prove della vita, che sono semplicemente modi per provare la vostra fede, perché una fede provata sarà infine una fede onorata. La vera fede attraverserà tutto questo ed alla fine riceverà lode, onore e gloria alla rivelazione di Gesù Cristo. Ora, non voglio far saltare i vostri fusibili spirituali, però voglio che comprendiate qualcosa qui. La lode, la gloria e l'onore, credo, hanno a che fare con voi. Hanno a che fare con voi. E in altre parole, Dio vuole concedervi lode, e Dio vuole concedervi gloria, e Dio vuole concedervi onore. Qui non dice che risulterà nel fatto che noi lo loderemo o che noi lo glorificheremo o che noi lo onoreremo, ma che noi potremo essere trovati a motivo della nostra fede degni di lode, degni di gloria, degni di onore quando verrà Gesù. Ed è incredibile pensarci. Voglio dire, immaginare che un giorno vedremo il Signore e riceveremo da Lui lode, è incredibile, è incredibile. Guardate al capitolo 2, versetto 20 di Prima Pietro. Metà del versetto dice: se quando fate ciò che è giusto, lo vedete lì? Se quando fate ciò che è giusto e soffrite per questo con pazienza e perseverate, questo trova che cosa? Trova favore presso di Dio. Non è meraviglioso sapere che potete avere favore presso di Dio? Che potete piacere a Dio? Tornate per un momento a Matteo capitolo 25. A quel grande sermone del nostro Signore sulla seconda venuta, Matteo capitolo 25. Ricordate questa affermazione lì nella parabola dei talenti? Versetto 21, il suo padrone gli disse al servo che aveva guadagnato 5 talenti in più, dice: ben fatto, servo buono e fedele. Sei stato fedele in poca cosa, ti costituirò sopra molte cose. Entra nella che cosa? Nella gioia del tuo padrone. Sapevate che potete far gioire Dio? Io posso far gioire Dio? Dio dirà: ben fatto, servo buono e fedele, ti costituirò sopra molte cose, entra nella gioia del tuo padrone. Versetto 23 dice la stessa cosa a colui che aveva guadagnato 2 talenti, esattamente la stessa cosa. Riceveremo lode da Dio a motivo della salvezza. Guardate a Romani 2:29. Egli è un giudeo, colui che lo è interiormente, e la circoncisione è quella del cuore, nello spirito, non nella lettera. Ascoltate qui. E la sua lode non viene dagli uomini, ma da chi? Da Dio. La vera fede riceve lode da Dio. È una cosa incredibile, perché la vera fede è un dono di Dio stesso. Che pensiero? Egli ce la dona e poi ci loda per essa. Che generosità. Oh, quando ci troveremo davanti a Gesù Cristo, alla sua rivelazione, alla sua apparizione, alla apocalipsis, allo svelamento, alla manifestazione di Cristo, lì riceveremo lode da Dio stesso. Io credo che questo abbia a che fare con una lode verbale, credo che quello sarà il momento in cui Dio ci encomierà verbalmente: ben fatto, servo, buono e fedele, riceveremo lode da Dio rivolta a noi. Il secondo termine che Pietro usa è gloria, lode e gloria, e credo di nuovo che egli si riferisca qui alla gloria che riceveremo noi. Guardate a Romani 2, versetto 7, visto che siete già lì, dice che a coloro che, perseverando nel fare il bene, cercano gloria, onore ed immortalità, e sottinteso, Dio concederà la vita eterna. In altre parole, qui sta parlando di credenti e sta dicendo che la ricerca dei credenti è quella di cercare gloria, onore ed immortalità. Versetto 10 dice: gloria, onore e pace, sottinteso, ovviamente saranno dati a chiunque fa il bene, al giudeo prima e poi anche al greco. E di nuovo Dio ci darà gloria. Se il primo termine, lode, significa encomio verbale, questo significa perfezione della persona, perfezione della persona. Dio non ci darà solamente un encomio verbale, egli ci darà la sua gloria, ci rivestirà della sua gloria. Gesù Cristo, ricordate, la scrittura dice in Giovanni 1:14 che era Dio incarnato, e dice: noi abbiamo contemplato la sua gloria, gloria come dell'unigenito dal Padre, pieno di grazia e di verità. Gesù era la gloria di Dio incarnata, e la Bibbia dice che quando lo vedremo saremo come? Saremo simili a Lui. Dunque possederemo la gloria di Dio. E quindi riceveremo questo encomio verbale e la perfezione, l'eterna e gloriosa perfezione della persona nella somiglianza di Cristo. E la terza parola che Pietro usa è la parola onore. Cosa intende con quello? Probabilmente ricompense. Se distinguiamo queste parole, potrebbero in realtà essere sinonimi che si sovrappongono, però se dovessimo cercare un singolo significato specifico in ciascuna, la prima sarebbe un encomio verbale, la seconda sarebbe la perfezione della persona e la terza sarà la ricompensa. Onore da parte di Dio, dato a noi per il servizio che gli abbiamo reso. In Apocalisse 22:12 Gesù dice: ecco, io vengo presto ed il mio premio è con me per dare a ciascuno secondo l'opera sua, ed egli verrà per dare ricompense. 1 Corinzi capitolo 3 parla del servizio che rendiamo e del fatto che egli verrà per ricompensarci. 2 Giovanni 8 ci avverte di non perdere quelle ricompense, ma di ricevere nella fedeltà una ricompensa piena. È veramente un pensiero incredibile, davvero un pensiero assolutamente incredibile, che Dio, che è il solo degno di lode, Dio che è il solo degno di gloria, il Dio che è il solo degno di onore, darà tutte e tre queste cose a noi. Potresti dire: come è possibile? Perché in quel momento saremo resi ad immagine esatta di chi? Di Cristo. E poiché saremo resi all'immagine di Cristo, saremo pienamente rivestiti di quella perfezione di corpo ed anima che solamente l'eternità può produrre, allora saremo degni di lode, degni di gloria e degni di onore. E quando è che succederà tutto questo? Quando è che accadrà? All'Apocalisse, alla rivelazione di Gesù Cristo. E questo si riferisce al giorno di Cristo, al tempo in cui egli ritornerà per giudicare e per ricompensare il suo popolo redento. Notate versetto 13 del capitolo 1. Pietro veramente ha tutto questo in mente, come credo lo abbiano tutti i credenti che stanno soffrendo. dice: cingete i lombi della vostra mente. Prima Pietro 1,13. Siate sobri nello spirito, mantenete le vostre priorità e fissate pienamente la vostra speranza sulla grazia che vi sarà recata quando? Alla rivelazione di Gesù Cristo. E qual è quella grazia? Qual è quel dono di grazia che Dio darà? Lode, gloria ed onore alla rivelazione di Gesù Cristo. Capitolo 4 di Prima Pietro, versetto 13, dice: nella misura in cui partecipate alle sofferenze di Cristo, continuate a rallegrarvi affinché anche alla rivelazione della sua gloria possiate rallegrarvi con esultanza. Rallegratevi adesso affinché nella vostra fedeltà e nel vostro rallegrarvi qui sarete ricompensati con una gioia ancora più grande alla rivelazione di Gesù Cristo quando Egli verrà. In un certo senso la nostra ricompensa eterna è collegata alla nostra fedeltà qui, e sembra che stia dicendo che saremo ricompensati con una gioia maggiore se avremo espresso una gioia maggiore in questa vita. Prima Corinzi 1,7 si riferisce anche alla rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo, e nel versetto successivo al giorno del nostro Signore Gesù Cristo. Quindi collegheremo la rivelazione del nostro Signore Gesù Cristo al giorno del Signore Gesù Cristo, che è quel tempo unico in cui il Signore verrà per ricompensare il suo popolo redento. Questo è il nostro onore promesso. Sarà manifestato in quel tempo. Che realtà gloriosa è questa? Realizzare quello che Paolo dice in Seconda Tessalonicesi. Dice che il Signore verrà, viene, un passo meraviglioso, Egli viene, e questa, dice, questa è una chiara indicazione, versetto 5, del giusto giudizio di Dio affinché siate considerati degni del regno di Dio per il quale infatti soffrite, poiché dopo tutto è giusto da parte di Dio rendere afflizione a coloro che vi affliggono e dare sollievo a voi che siete afflitti e anche a noi quando il Signore Gesù Cristo sarà rivelato dal cielo. Egli verrà dal cielo e ci darà sollievo da ogni afflizione. Egli farà vendetta su coloro che non conoscono Dio e su coloro che non ubbidiscono al Vangelo del Signore Gesù, e questi subiranno la pena della distruzione eterna, lontani dalla presenza del Signore e dalla gloria della sua potenza, quando Egli verrà per essere glorificato nei suoi santi in quel giorno. Dunque Egli viene per giudicare gli empi e viene per essere glorificato nei suoi santi in quel giorno. Paolo dice in quel testo così familiare che ho menzionato questa mattina: le sofferenze di questa vita non sono degne di essere paragonate con la gloria che sarà nostra in quel giorno. E così la prova della nostra fede qui, trovata genuina qui, sarà gloriosamente ricompensata all'Apocalisse di Cristo. Notereste anche un'altra cosa? Non dice che la nostra fede deve aspettare il rapimento per essere trovata genuina? La nostra fede, già dimostrata genuina, attende la sua ricompensa eterna. Non c'è alcuna insicurezza in questo. La prova della fede, già verificata, risulta nell'onore, nella gloria e nella lode. Quindi questo non insegna che non lo sapremo mai fino a quel momento. Possiamo saperlo? Mentre la nostra fede sarà provata, nessuna insicurezza qui presente, solamente una promessa molto chiara. Una fede provata, verificata come reale dalle prove, può vivere nell'attesa ardente della ricompensa eterna. E se questo non vi dà gioia, siete legati alla terra. Pensate ciò che avrete in cielo? Ne abbiamo discusso un po' questa mattina. La perfezione del corpo e dello spirito, l'autorità ed il dominio, il potere e la presenza del peccato spezzati per sempre, mai più il suo effetto paralizzante sarà sulla vita e sulle relazioni, perfetta libertà da ogni male, nulla che potrà mai contaminare, piacere perfetto, conoscenza perfetta, consolazione perfetta, amore perfetto, diletto perfetto, pace perfetta e gioia perfetta. E noi quindi ci rallegriamo adesso nella prospettiva di tutto questo. Dunque, in quel grande momento in cui il Signore Gesù verrà e sarà rivelato, Egli verrà per giudicare gli empi e per ricompensare i suoi, noi saremo con il Signore in comunione. Questa è la relazione suprema celeste. Vedremo il Signore in una comunione stretta ed intima, questa è la visione suprema del cielo. e saremo cari ed adorati, e questo è l'onore supremo del cielo. Regneremo e condivideremo la sua gloria, questo è il privilegio supremo del cielo. Serviremo, e questo è il dovere supremo del cielo. Che onore! Ricordate Luca, capitolo 12? Permettetemi di farvi solamente un breve riferimento al versetto 35. Siate pronti con le vesti cinte e tenete le vostre lampade accese e siate simili a uomini che stanno aspettando il loro padrone quando torna dalle nozze affinché, quando viene e bussa, gli aprano subito la porta. Beati quei servi che il padrone al suo arrivo troverà vigilanti. E in verità vi dico che egli si cingerà per servire. Ricordate questo quando abbiamo parlato del cielo? L'incredibile realtà è che quando Gesù verrà per noi, non soltanto che noi serviremo Lui, ma che Egli cosa? Servirà noi? Egli servirà noi? Ci farà mettere a tavola e verrà e ci servirà. Lode, gloria ed onore ci saranno dati. Pietro dice che qualunque siano le vostre circostanze, qualunque siano le vostre prove, dovreste avere una gioia piena, dovreste esultare grandemente nella vostra eredità custodita, nella vostra fede provata, nel vostro onore promesso. Ed in quarto luogo, e questo è così magnifico, qui troviamo gioia in una comunione personale, una comunione personale. E forse direi anche che in molti modi questa è la più dolce di tutte le fonti della gioia, una cosa meravigliosa da contemplare. Notate il versetto 8. E benché non lo abbiate visto, lo amate. Eppur non vedendolo adesso, però credendo in lui, esultate grandemente con una gioia ineffabile e piena di gloria. Perché vi rallegrate? Perché esultate grandemente? Perché la vostra gioia è così grande ed è ineffabile e piena di gloria? Perché lo amate e perché vi fidate di lui? Queste sono le due cose che dice: lo amate e credete in lui. E seppure non l'avete mai visto. Pietro esalta l'amore e la fiducia. Posso dirvi da subito che quella è un'affermazione profonda in quel versetto? Io sono convinto, senza alcuna esitazione, che i due ingredienti fondamentali in qualsiasi relazione significativa siano l'amore e la fiducia. L'amore e la fiducia. Questa è l'essenza della relazione. È la fonte di una gioia superiore in ogni relazione. Violate l'amore e la relazione si disintegra. Violate la fiducia e la relazione si disintegra. C'è una profonda nota di pathos in questo versetto. C'è un pathos profondo. Quale degli apostoli, a parte di Giuda, mostrò di più di tutti gli altri, una fiducia ed una fede deboli in Cristo? Quale? Quale? Pietro. Pietro. Quale degli apostoli di Cristo, a parte di Giuda, dovette trovarsi davanti a Gesù Cristo e sentirsi mettere in questione il proprio amore? Quale? Pietro. Pietro era il leader al quale fu detto: o uomo di poca fede. Pietro era il leader al quale Gesù disse tre volte: Pietro, mi ami? Pietro, mi che cosa? Mi ami? Ed io vedo qui una umiltà bellissima. Pietro loda questi credenti sofferenti e dice loro: voi non l'avete mai visto, eppure lo amate. E non lo vedete adesso, ma credete in lui. Ed il pathos sullo sfondo è l'atteggiamento umile da parte di Pietro, perché nel suo cuore sta dicendo: voi siete molto più avanti di dove mi trovo io o di dove ero. Perché io l'ho visto e non sono riuscito a mantenere saldo il mio amore. E l'ho visto e non sono riuscito a mantenere salda la mia fede. Pietro, in vera umiltà, riflette sulla differenza tra sé nel passato e questi cristiani travagliati. Egli aveva visto Cristo, aveva camminato con Cristo, era stato con Cristo per più di 3 anni, eppure aveva mostrato una fede debole ed un amore debole. Loro, invece, non avevano mai visto Cristo, eppure la loro fede era forte ed il loro amore era vero in mezzo allo stesso tipo di prove davanti alle quali Pietro era caduto. E così qui c'è un pathos profondo in questo versetto bellissimo, mentre il cuore di Pietro, un uomo umile, profondamente umile, viene aperto. Noterete anche la prima frase del versetto 8, benché non lo abbiate visto? E benché non l'abbiate visto? Oh, questa è un'affermazione così profonda. Vedete, di solito si tende a fidarsi e ad amare qualcuno che si è visto, qualcuno che si è toccato, qualcuno che si è imparato a conoscere. Ma questi cristiani non avevano mai incontrato Gesù Cristo. Proprio come noi, non avevano mai guardato o visto il suo volto, non l'avevano mai toccato, non avevano mai mangiato con lui, non avevano mai camminato con lui, non avevano mai parlato con lui, non avevano mai udito la sua voce, non avevano mai sentito le sue mani, non avevano mai fissato i suoi occhi, eppure dice, voi lo amate? Presente, indicativo, attivo, agapao, lo state amando. Costantemente, l'amore della scelta, questa parola esprime l'amore della volontà. Avete scelto di essere fedeli nell'amarlo. E questo, per me, questa è l'essenza della gioia. È quella relazione intima d'amore che abbiamo con Cristo. Ora, lasciatemi portare tutto questo un po' più in profondità. Io credo che quello che Pietro stia dicendo qui sia categoricamente la descrizione dell'essenza di ciò che significa essere cristiani. Se mi chiedete che cos'è un cristiano, io vi dico che è qualcuno che ama Gesù Cristo. Con questo amore della volontà, qualcuno che lo ama. Non credo che ci sia un modo migliore per descrivere l'espressione essenziale della nuova natura se non il dire che essa ama Cristo continuamente. Amo la traduzione autorizzata di 1 Pietro 2,7, dice per voi dunque che credete, egli è prezioso. E Paolo dice in 1 Corinzi 16,22, se qualcuno non ama il Signore Gesù Cristo, sia che cosa? Anatema. Votato alla distruzione, maledetto. Il cristiano può essere descritto nel modo migliore come qualcuno che ama il Signore Gesù Cristo? Ed è proprio lì che dovete indagare quando cercate di determinare la relazione di qualcuno con Dio. Chiedetegli che cos'è che pensa di Gesù Cristo. E se descrive un amore intimo, un amore totalizzato per Cristo, quello è segno di un cuore trasformato. Amare Cristo. Prima Giovanni tratta questo tema in modo così meraviglioso. Prima Giovanni, ricordate, capitolo 4, versetto 19. Noi lo amiamo perché, che cosa? Egli ci ha amato per primo. Quella è la reciprocità. È l'essenza della vita spirituale, amare Cristo. Ed è per questo che la Scrittura dice che la legge si adempie nell'amare il Signore vostro Dio con tutto il vostro cuore, la vostra anima e la vostra mente, con tutta la vostra forza. Guardate quello che Paolo disse nell'ultimo versetto di Efesini, capitolo 6, versetto 24. La grazia sia con tutti coloro che amano il nostro Signore Gesù Cristo con un amore incorruttibile. Non è meraviglioso? La grazia sia con tutti coloro che amano il Signore nostro Gesù Cristo con un amore incorruttibile. Questo è così fondamentale. E oserei persino dire che chiunque dica di non amare il Signore Gesù Cristo non potrebbe mai essere cristiano. Questa è l'essenza del cristianesimo. Gesù lo disse in Giovanni 14, versetto 15, se mi amate osserverete i miei comandamenti, versetto 21, colui che ha i miei comandamenti e li osserva, quello è colui che mi ama, versetto 24, colui che non mi ama non osserva le mie parole. In altre parole, Gesù sta collegando l'amore verso di lui con l'obbedienza, amare lui con l'osservare i suoi comandamenti. E così un credente è uno che ama Cristo. E quindi Pietro dice, io so veramente che la vostra gioia scaturisce dal vostro amore per Cristo, un maestro invisibile che però amate. E poi in secondo luogo dice, eppur non vedendolo adesso, sottinteso con gli occhi fisici, ma credendo in lui, eis, in realtà nel greco dice in, dentro di lui, in altre parole, anche se non lo vedete, credete in Lui, confidate in Lui. Quindi questi sono i due elementi della relazione, no? L'amore e la fiducia. E ricordate, sono certo che lo ricordiate, Giovanni 20, 29, Gesù disse a Tommaso, perché mi hai visto, hai creduto o credi, Beati sono coloro che non hanno visto, eppure che cosa? Hanno creduto. Beati sono coloro che non hanno visto, eppure hanno creduto. Queste sono le due cose che ci legano a Cristo nell'intimità, che lo amiamo e che ci fidiamo di Lui. Miei cari, posso dirvi che l'anima che crede non può fare a meno di amare e l'anima che ama non può fare a meno di credere? Ricordate 1 Corinzi 13, l'amore crede ogni cosa. Permettetemi di metterla giù così. La fede accetta la testimonianza riguardo a Gesù Cristo, quella testimonianza lo ritrae in tutta la sua bellezza, in tutta la sua amabilità e ci conduce ad amarlo. E più la fede può conoscere Cristo, più quella conoscenza possiede il suo cuore, più forte sarà l'amore. Perché più la fede crede la verità su Cristo, più egli appare meraviglioso ed amabile, e più ci sarà una tale fiducia che susciterà amore verso colui che è così meraviglioso. Dunque, credere ed amare, amare e credere, definiscono la nostra comunione intima con Cristo. Lo amate e credete in Lui. Com'è che si manifesta il tutto? Desiderate promuovere la sua gloria? E forse questo è il vostro desiderio? Desiderate servirlo con il cuore, con l'anima, con la mente, con la forza? Vi dilettate nella sua bellezza? Amate parlare di Lui? Amate leggere di Lui? Amate avere comunione con Lui? Desiderate conoscerlo meglio e conoscerlo più profondamente? Siete spinti nel cuore a voler essere come Lui? Questa è l'espressione della relazione di amore e di fiducia che avete. Robert Layton, scrivendo nel 1853 in un commentario meraviglioso su Primo Pietro, disse questo: credete ed amerete. Credete molto ed amerete molto. Adoperatevi per una forte ed una profonda persuasione delle cose gloriose che sono dette in Cristo e quello comanderà l'amore. Certamente, se gli uomini credessero davvero al suo valore, lo amerebbero di conseguenza, poiché la creatura ragionevole non può non amare maggiormente ciò che crede fermamente essere più degno di affetto. Oh, questa malvagia incredulità è proprio ciò che rende il cuore freddo e morto verso di Dio. Cercate dunque di credere all'eccellenza di Cristo e dal suo amore per noi e dal nostro interesse verso di Lui. E questo accenderà nel cuore un fuoco tale da farlo salire in sacrificio d'amore per Lui. Fine citazione. Questo è il cuore vivente della nostra relazione con Cristo. Ci vediamo in Lui e lo amiamo. Godete di questo tipo di relazione? Questo è motivo di gioia, non è vero? Vi capita mai semplicemente di leggere di Cristo e di rallegrarvi? Vi capita mai di rialzarvi dalle ginocchia in preghiera dopo aver avuto comunione con Lui e di rallegrarvi? Vi rallegrate semplicemente perché credete in Lui e siete così fiduciosi in quella fede? A volte sentite semplicemente il fremito nel cuore perché avete la gioia di amarlo? Personalmente penso che saremmo tutti d'accordo nel dire che l'amore provato è molto più meraviglioso dell'amore ricevuto. Il mio amore per il prossimo è per me molto più esaltante del loro amore verso di me. Sono molto più emozionato nell'amare gli altri di quanto lo sia del fatto che loro mi amano a me, perché quando io li amo sperimento io quell'amore e mi rallegro nel mio cuore per la gioia di amare Cristo, e questo mi entusiasma in molti modi, più ancora del fatto che loro, che Lui mi ama a me, perché io posso sentire profondamente il mio amore verso di Lui, e così ci rallegriamo. E cos'è che ci porta a rallegrarci? Un'eredità custodita, una fede provata, un onore promesso ed una comunione personale. E ci dà, notate alla fine del versetto 8, ci dà un rallegrarsi che è gioia ineffabile. Cosa significa? Anecleto. Questo è al di sopra del linguaggio, è al di sopra della parola, più alta del discorso. Questo è letteralmente quello che sta dicendo. È così divina che supera la capacità della parola e del pensiero. Non possiamo comunicarla. È già abbastanza difficile comunicare l'amore per altre persone. Voglio dire, ci proviamo nel campo umano. Le canzoni sull'amore sono ad infinitum o ad nauseam, non è vero? Voglio dire, continuiamo ad accumularle, cercando di esprimere tutti i sentimenti dell'amore da un essere umano ad un altro essere umano, ma l'amore che abbiamo noi per lui è ineffabile, più elevato della parola stessa. A proposito, quello è l'unico posto in cui questa parola viene mai usata. E poi aggiunge questa affermazione incredibile: è piena di gloria. Cosa significa? Cosa significa? Io credo che significhi che è energizzata ed è rivestita di gloria divina. È una dotazione soprannaturale. Che pensiero. È il frutto dello spirito, l'amore. È il frutto dello spirito, la gioia. L'amore che abbiamo per il Signore non è un amore umano, è una gloria divina infusa in noi stessi, che dà energia ai nostri cuori per amar Dio con un amore che Egli ci dona. E ci rallegriamo quindi con una gioia che è la gioia dello Spirito. La nostra gioia dunque è l'irradiazione di una gioia celeste, perché il nostro amore è l'irradiazione di un amore celeste. E così ci rallegriamo. E poi Pietro ci dà un ultimo pensiero. Dovremmo sperimentare costantemente la gioia a motivo di una liberazione presente. Una liberazione presente. Oltre all'eredità futura, al di là dell'onore futuro, e proprio accanto alla comunione personale presente, c'è la promessa di una liberazione presente. Versetto 9. Ottenendo il fine della vostra fede, la salvezza delle anime vostre. Io non credo che qui stia guardando al futuro. Non dice otterrete, è proprio al presente. Ottenendo, qui e adesso, presente. Potreste tradurlo letteralmente così: ricevendo presentemente per voi stessi, alla voce media. La parola, tra l'altro, comizo, significa ricevere ciò che ci è dovuto, ottenere qualcosa che ci spetta, che vi spetta. E la gioia ineffabile e piena di gloria si collega non solamente al versetto 8, ma anche al versetto 9. Da quella comunione personale che abbiamo con Cristo attraverso l'amore e la fiducia scaturisce il risultato della nostra fede che abbiamo ottenuto qui e adesso, cioè la salvezza delle vostre anime, delle nostre anime. Dunque, voi possedete adesso il fine della vostra fede, o il risultato, la conclusione, il risultato della vostra fede, il suo esito logico, il suo risultato logico, ovvero la salvezza delle vostre anime. Quale salvezza? Quella liberazione continua al tempo presente, quella liberazione continua. E cosa significa anima? L'intera persona, voi. Potremmo leggerlo così: voi vi rallegrate perché presentemente avete ottenuto e continuate a possedere il risultato logico della vostra fede provata, cioè la continua liberazione di voi stessi. Liberazione da che cosa? Oh. Da che cos'è che abbiamo bisogno di essere continuamente liberati? Dal peccato? Dalla colpa? Dalla condanna? Dall'ira? Dall'ignoranza? Dall'angoscia? Dalla confusione? Dalla disperazione? Da tutto ciò che è caduto? E tutto ciò che contamina. Sta parlando di un qualcosa di futuro? Siamo liberati? Siamo stati liberati dal potere del peccato. Siamo stati liberati dai suoi piaceri, dalle sue passioni, dai suoi desideri. Ed in cambio di tutto questo, Egli ci dà la nuova vita ed una gioia indicibile. Abbiamo una salvezza costante al tempo presente. Questo è quello che sta dicendo qui. Il risultato presente della vostra fede provata è la liberazione continua di cui godete. La nostra salvezza proprio qui e adesso ci libera da piaceri sordidi, dannosi, deturpanti, e ci porta a desiderare Cristo. La nostra salvezza al tempo presente, per farne un'immagine semplice, chiama uomini e donne a non bere più dalla pozza fangosa, sporca e vile del peccato, ma dai ruscelli cristallini della fonte della vita eterna. E così, eccoci qui, in questo mondo, siamo sotto tutte queste pressioni, ma il peccato non ha più, che cosa su di noi? Non ha più dominio. Non siamo più schiavi del peccato, non siamo più sotto la sua schiavitù, e quindi abbiamo gioia. Gioia non soltanto nel futuro, gioia nel presente, a motivo di una liberazione presente. E così c'è gioia perfino nelle nostre prove, perché il Signore ci libera da tutte. Non c'è prova che ci venga incontro senza che il Signore prepari anche una via d'uscita. Bene, non c'è davvero alcuna ragione per cui dovremmo perdere la nostra gioia, non è vero? Possiamo guardare ad un'eredità custodita, possiamo ringraziare Dio per una fede provata, possiamo sperare in un onore promesso e possiamo godere di una comunione personale e di una liberazione presente. Miei cari, dovete attingere alle risorse di gioia che sono già disponibili per voi come cristiani? Gesù disse in Giovanni 15:11: vi ho detto queste cose affinché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia completa. Egli vuole che conosciamo questa gioia. E conosceremo quella gioia nel mentre ci concentreremo su tutte queste grandi realtà. Jean Sophie Pigot, molti anni fa, scrisse un inno bellissimo. E le parole di una strofa dicono questo: Gesù, io riposo e riposo nella gioia di ciò che tu sei e sto scoprendo la dolcezza del tuo cuor d'amor. Wow, non è bellissimo? State riposando nella gioia di chi egli è? E state trovando la dolcezza nel suo cuore amorevole? Molti secoli fa Bernardo di Chiaravalle scrisse quello che ormai è diventato un inno familiare: Gesù, gioia dei cuori che amano. Nulla di nuovo. Che torniate indietro di un paio di generazioni alla donna che scrisse quell'inno, o a secoli, fino a Bernardo di Chiaravalle, i cristiani che attingono alle loro risorse spirituali hanno vissuto nella gioia, qualunque fossero state le loro circostanze. E io non credo che Dio si aspetti che viviamo in modo diverso. E confido che conoscerete la gioia che Cristo desidera donarvi. Chiniamo insieme il capo in preghiera. Volete prendervi solamente un momento in silenzio? E se ne avete bisogno, pregate la preghiera che Davide pregò: Signore, rendimi o ristora in me la gioia della tua salvezza. E volete chiedere al Signore di darvi la pienezza della sua gioia. Chiedetegli di aiutarvi a vedere quell'eredità custodita e ringraziatelo per quella fede provata e per quell'onore promesso. E ditegli che lo amate e che vi fidate di lui e che vi rallegrate in quella relazione personale. E siete pronti a ringraziarlo per quella costante liberazione presente di cui anche adesso godete, mentre egli vi dà vittoria perché la vostra fede ha vinto il mondo. Chiedetegli di riempire la vostra vita di gioia, della gioia dello Spirito. Padre, vogliamo pregare anche per coloro che non conoscono Cristo, per i quali questa gioia è una fantasia. Oh Signore Gesù, fa sì che possano riceverti oggi, aprendo il loro cuore a te, accettando il dono della salvezza che tu offri mediante la tua morte, mediante la tua risurrezione, ricevendo il perdono dei peccati e la vita eterna. Compi la tua grande opera in ogni cuore, affinché possiamo conoscere una gioia che ridonderà alla tua lode nei secoli dei secoli.
Hai appena ascoltato un sermone originariamente predicato da John MacArthur, insegnante della Bibbia di Grace to You. Per ulteriori informazioni e per l'accesso gratuito alle lezioni di John, visita il sito di Grace to You all'indirizzo gty.org. Il sito offre anche la vendita della risorsa principale del ministero di John, la Bibbia da studio MacArthur. Seppur vendiamo tutte le traduzioni disponibili, potremmo non essere in grado di servire economicamente tutte le località nelle quali queste registrazioni sono ascoltabili. John MacArthur e Grace to You si riservano di tutte le protezioni copyright sulla base delle leggi vigenti. I nostri diritti copyright sono disponibili all'indirizzo gty.org ed includono istruzioni e limitazioni per la duplicazione di questo file digitale.